Autorizzo il caricamento di questo file audio sulla piattaforma Moodle affinché possa essere ascoltato anche dagli altri studenti di questo corso. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Aida Argirò. Il tema di cui oggi voglio parlarvi concerne i limiti oggettivi alla prova testimoniale. Sappiamo bene che il nostro ordinamento giuridico disciplina numerose fattispecie in cui il legislatore vieta l'impiego di determinati mezzi di prova per l'accertamento di fatti di causa e lo fa o in considerazione della natura del mezzo di prova o in considerazione della natura dei fatti da provare. In questi casi si può dunque parlare di limiti relativi del diritto alla prova o più semplicemente di limiti di ammissibilità di un mezzo di prova. Ipotesi di questo genere si rinvengono proprio nell'attuale disciplina della prova testimoniale civile, in cui, a fianco alle regole di esclusione fondate sulla qualità soggettiva del test, vi sono anche regole di inammissibilità della prova per testi collocate nel Codice Civile ai sensi degli articoli 2721 e seguenti. Entrambe le categorie di limiti sono espressione di un generale sfavore per la prova testimoniale e di una scarsa fiducia nell'attendibilità delle sue risultanze. Pertanto, questi limiti relativi all'ammissibilità dell'istituto testimoniale sono espressione, oltre che della diffidenza verso questo mezzo probatorio nel campo contrattuale, sono anche intesi a favorire la formazione per iscritto dei contratti a garanzia della certezza dei rapporti giuridici negoziali. Tuttavia, sono regole anche notevolmente elastiche in quanto sono derogabili da parte del giudice in presenza di determinati motivi tecnici, condizioni ambientali o relazioni personali che intercorrono fra i contraenti, o comunque tutte altre circostanze contingenti che possono spiegare o giustificare il perché le parti non abbiano provveduto a procurarsi un documento scritto. Inoltre, questi limiti relativi all'ammissibilità della prova testimoniale sono, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, posti a tutela di interessi privatistici e non sono attinenti all'ordine pubblico, per cui possono essere derogati per accordo delle parti e la loro violazione non è rilevabile d'ufficio. E in questo senso, per maggiori chiarimenti, rinvio alla lettura delle dispense del professor Trocker al processo come giudizio, a pagina 46 e 47 delle stesse. Ma non abbiamo ancora definito cos'è la prova testimoniale, prima ancora di parlare dei suoi limiti, e ci sono stati numerosi autori in dottrina che l'hanno definita. Tra i più importanti si può ricordare sicuramente la definizione che ci viene data sul manuale di diritto privato del Torrente, in cui si afferma che la testimonianza è la narrazione fatta al giudice da una persona estranea alla causa, previa prestazione della seguente dichiarazione, ovvero consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Chiaramente in relazione ai fatti controversi di cui il teste abbia conoscenza. O ancora, secondo un'altra descrizione dottrinaria, rintracciabile in Conte le prove civili, la prova testimoniale può essere definita come quella dichiarazione che un soggetto estraneo al giudizio rende circa l'esistenza o la narrazione di un determinato fatto. La prova testimoniale quindi rappresenta, unitamente all'interrogatorio formale e al giuramento, una tipica prova costituenda, destinata cioè a formarsi nel processo e nel contraddittorio con la controparte. Questo spiega innanzitutto perché la disciplina della prova per testi, a differenza ad esempio della prova documentale, a sua volta prova precostituita, sia minuziosamente rivolta a dettare le regole circa le modalità della sua assunzione e del suo svolgimento. Di regola il testimone è chiamato a rendere la propria deposizione oralmente davanti al giudice e peraltro il giudice può, su accordo delle parti, disporre che essa venga assunta fuori udienza mediante una dichiarazione scritta, cui il teste poi apporrà la propria firma autenticata. E la prova testimoniale avrà ad oggetto solo fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni personali del testimone. In questo senso, Ho analizzato la sentenza della Cassazione civile del 2012, in cui si afferma che l'affermazione dell'esistenza di un nesso causale fra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e di valutazione e non già di una semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità fra una condotta ed un fatto illecito, ma può soltanto limitarsi a descriverne i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno. Ebbene, sino al 2009, fino all'introduzione dell'articolo 257 bis del codice di procedura civile, avvenuta con l'articolo 46,8 della legge 69 del 2009, è stata infatti da sempre considerata la testimonianza una dichiarazione orale circa la verità o meno di fatti rilevanti ai fini della decisione della causa, una narrazione utile a far conoscere al giudice la conoscenza in ordine all'accadimento dei fatti che hanno portato alla controversia. Ma pur dopo l'introduzione della testimonianza scritta, di cui all'articolo 257 bis del codice di procedura civile, resta la natura di prova atipica delle varie dichiarazioni scritte, in cui i soggetti terzi esprimono il proprio convincimento sui fatti di causa e narrano come gli stessi risultino accaduti. Infatti, al di fuori dei rigidi presupposti oggi richiesti per la testimonianza scritta, eventuali dichiarazioni scritte sui fatti di causa, anche se verbalizzate da un pubblico ufficiale, non possono acquisire il valore di prova piena, ma muovendosi al di fuori del modello codicistico tipico dell'assunzione della prova in contraddittorio, potranno al più acquisire il valore probatorio di una prova indiziaria o argomento di prova. E dunque le caratteristiche della prova testimoniale, quali la tipologia, consistente appunto in una narrazione orale di fatti spesso da tempo accaduti, il suo carattere mediato, poiché è basata sulla percezione soggettiva dei fatti da parte del testimone e non sulla loro obiettiva registrazione, nonché il fatto poi di provenire da persone che, seppur terzi, possono a loro volta riferirsi a ricordi influenzati dalla narrazione che dei fatti stessi hanno compiuto soggetti diversi e perfino le stesse parti, nonché poi la stessa labilità di questi ricordi narrati, tutto ciò insomma spiega come mai il nostro ordinamento guardi alla prova testimoniale con un certo disfavore, circondandola perciò di limiti. E quindi la prova testimoniale incontra per diverse ipotesi limiti legali di ammissibilità. E queste limitazioni sono interpretate dalla dottrina come una generale sfiducia del legislatore nei confronti di tale strumento probatorio, rispetto al quale viene appunto privilegiato l'atto scritto o più in generale il documento. La mia analisi di oggi vuole soffermarsi proprio sui limiti di ammissibilità dell'istituto testimoniale. Pertanto si distingue fra limiti oggettivi e limiti soggettivi, gli uni attinenti al novero dei fatti giuridici, la cui prova non possa essere somministrata per testes, gli altri viceversa al novero dei soggetti di cui non sia consentita nel processo l'audizione in tal veste. Mi soffermo dunque in particolare sui limiti di tipo oggettivo. Questi limiti di ammissibilità posti dagli articoli 2721 e seguenti del Codice Civile derivano presumibilmente sia da ragioni ricollegate alle necessarie lungaggini, insomma collegate alla deduzione, articolazione e assunzione della prova, sia soprattutto dalla ritenuta inaffidabilità del mezzo di prova stesso. Ed è proprio da quest'ultima angolazione che infatti non possono negarsi i naturali limiti della capacità di percezione e memoria delle persone, che possono essere imprecise e spesso influenzate. Altrettanto innegabile la possibilità che, consapevolmente o meno, in genere un testimone tende sempre a favorire una delle parti in causa. Si tratta perciò di limiti che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza prevalente, non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo. e, non essendo rilevabili d'ufficio, restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione. E in questo senso, rinvio alla lettura dell'articolo 157 del Codice di Procedura Civile. Tuttavia, questo principio trova deroga però in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto però nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, e cioè non per la prova, ma per l'esistenza stessa del contratto. Questo secondo varie pronunce della Cassazione. L'una del 1999, la 4690, oppure posso rinviare anche ad una sentenza più recente del 2006, la numero 9925. Andando ora a guardare per ciascun articolo i limiti di ammissibilità imposti dal legislatore, inizio col trattare l'articolo 2721 sui limiti di valore. L'articolo 2721 è il primo ordine di limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, che esclude la prova per testimoni dei contratti quando il valore dell'oggetto del contratto eccede le lire 5.000, le oggi diciamo 2,58 euro, insomma. Tale previsione, che impedirebbe dunque l'utilizzo del mezzo probatorio della testimonianza, è mitigata però dal secondo comma di questo stesso articolo, che consente all'autorità giudiziaria l'ammissione della prova anche oltre questo limite, tenuto conto però della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. La Suprema Corte, con una pronuncia del 2013, ha per esempio affermato che non integra violazione del primo comma dell'articolo 2721 del Codice Civile l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, alla sua natura e alla qualità delle parti. E questa sentenza, in particolare, si riferisce a un contratto di mutuo per un importo inferiore ai 2.000 euro e le parti erano nella specie legate da un vincolo di parentela. Va comunque precisato che la limitazione riguardante il valore dell'oggetto opera solamente in tema di contratto e allorché questo sia invocato quale fonte di diritti ed obblighi e non come mero fatto storico. Infatti, qualora si tratti di obbligazioni che derivino da un fatto illecito o da un altro fatto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 1173 del Codice Civile, sussiste la libertà di prova di questi atti o fatti ed è pacifico in giurisprudenza che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'articolo 2721 costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio o mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. Questo secondo una pronuncia della Cassazione del 2007. E nella giurisprudenza più recente rinvio anche ad una pronuncia della Cassazione civile del 2020, di questo anno, in cui si afferma che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'articolo 2721 costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio, appunto, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. Quindi ribadisce e quanto espresso dalla pronuncia del 2007. E dunque la ratio tradizionale del limite di valore per la prova dei contratti risiede nella sfiducia che il legislatore nutre per questa tipologia di prova orale e per il rilievo anche di esperienza secondo cui generalmente le parti ricorrono alla formalizzazione scritta dei propri accordi quando questi fanno riferimento a valori di rilevante importo. Va anche aggiunto che nella pratica il limite di 2,58 euro non ha un reale contenuto precettivo, non essendo mai stato aggiornato il relativo valore numerico. Se sicché soprattutto il secondo comma del 2721 a svolgere un reale ruolo discriminante nella fase di ammissione della prova, prescrivendo che il giudice possa ammettere la prova testimoniale oltre a tale valore, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.